Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Roma ospita la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Alla fine della prima giornata di lavori, gli alleati di Kiev promettono 10 miliardi di euro per riparare i danni causati dal conflitto con la Russia e nuove armi da inviare al fronte. In parallelo si è tenuto anche un nuovo vertice dei paesi volenterosi riuniti in videoconferenza. Per la prima volta hanno partecipato anche gli Stati Uniti, ma l'ambiguità dell'amministrazione Trump continua. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato in Malesia il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul tavolo resta sì l'opzione di imporre altre sanzioni a Mosca, ma anche una nuova idea sull'Ucraina che verrà proposta direttamente a Donald Trump. A Doha proseguono i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, ma nella striscia anche oggi si contano oltre 50 vittime palestinesi uccise in un duplice attacco israeliano a Khan Yunis e Gaza City. Benjamin Netanyahu torna a sottolineare di essere pronto a usare la forza anche dopo l'eventuale tregua di 60 giorni pur di raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissato. Nel frattempo a Strasburgo il Parlamento europeo boccia la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen per il caso Pfizer e i vaccini acquistati durante la pandemia da Covid-19. A Roma invece la Camera ha approvato in serata il DL Infrastrutture, mentre Ferrero ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per rilevare la statunitense Kellogg, la nota azienda produttrice di cereali per la colazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 10 luglio 2025. Partiamo allora dall'Ucraina. 10 miliardi di euro per la ricostruzione, tra cui donazioni alle fondazioni e accordi e contratti di cooperazione militare. Anche però conferme di sostegno politico e diplomatico. Tutto questo in estrema sintesi il quadro della prima giornata della conferenza per la ricostruzione di Kiev che si è tenuto a Roma. L'evento che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha da subito presentato come un grande successo, arriva però in un momento molto delicato. Sul campo, infatti, la Russia sta lanciando attacchi aerei sempre più massicci sull'Ucraina, mentre a livello diplomatico gli Stati Uniti, nonostante le minacce, mantengono aperto il dialogo con Mosca. Oggi, a margine del vertice dei paesi asiatici in corso in Malesia, tra l'altro, si sono incontrati il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Ai giornalisti Rubio ha riferito che l'opzione di imporre nuove sanzioni a Mosca resta sul tavolo e che Lavrov ha condiviso una nuova idea sull'Ucraina che verrà sottoposta direttamente a Donald Trump. Da parte sua, Mosca si è limitata ad affermare che i due paesi restano impegnati a cooperare economicamente. Michele Migone.
L'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli esteri Sergei Lavrov è avvenuto nel momento più difficile dei rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin. Rubio ha espresso con forza a Lavrov la frustrazione della Casa Bianca per la rigidità del Cremlino sull'Ucraina e ha accennato a nuove sanzioni che gli Stati Uniti potrebbero adottare contro la Russia. Lavrov invece avrebbe presentato a Rubio una nuova idea, un nuovo concetto sul conflitto. «Ne parlerò con il Presidente», ha detto il segretario di Stato USA, non specificando di cosa si tratti, ma sottolineando che la novità non porta automaticamente alla pace, ma potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso. In sintesi, Rubio ha fatto nuove pressioni sulla Russia, mentre invece Lavrov ha tirato fuori dal cilindro qualche cosa per convincere Trump che Putin, a dispetto degli atti e delle recenti dichiarazioni, in realtà lo segue. Rubio ha detto a Lavrov che l'ago della bilancia americana sta pendendo ora verso l'Ucraina, vedi anche la partecipazione del generale Kellogg alla riunione dei volenterosi. Lavrov invece ha rilanciato la strategia del Cremlino, blandire Trump. Putin pensa che i prossimi mesi siano decisivi per la sorte del conflitto, è convinto che il fronte ucraino possa crollare, ma soprattutto non può fermarsi ora come vorrebbero gli USA. Per lui non sarebbe una vittoria, anzi, migliaia e migliaia di morti russi per qualche centinaio di chilometro quadrato in più rispetto al 2022 per lui sarebbe un fallimento. Difficile capire cosa farà Trump di fronte a questo scenario. Probabilmente rinforzerà la difesa aerea ucraina. I Patriots arriveranno in un modo o nell'altro a Kiev. Parti delle forniture delle armi ferme in Polonia sono state oggi sbloccate. I segnali di una vera svolta, però, nella politica USA sono altri: le sanzioni e nuovi pacchetti di armi all'Ucraina.
Come avete sentito, oggi si sono riuniti in videoconferenza anche i cosiddetti paesi volenterosi. Da Londra il premier britannico Keir Starmer e il presidente Emmanuel Macron hanno chiesto agli altri leader riuniti a Roma maggior pressione su Mosca e hanno anche annunciato che i piani per la possibile futura missione militare post-bellica di garanzia in Ucraina sono già pronti. Il confronto diplomatico resta concentrato sul dopoguerra, nonostante al momento le trattative per la pace siano di fatto in stallo. Dalla conferenza per la ricostruzione è inoltre escluso un tema centrale, quello del fallimento economico dell'Ucraina, paese in guerra ormai da oltre 3 anni. Sentiamo su tutto questo Emiliano Brancaccio, economista all'Università di Napoli. Federico II.
Di fatto l'Ucraina è in bancarotta. Il debito pubblico dell'Ucraina è più che raddoppiato. 10 anni fa non arrivava al 40%, oggi è destinato a superare il 100% del PIL. E oltretutto di questo debito, oltre 2/3 sono in mano a creditori esteri. Fondi privati per il 18%, Fondo Monetario e Banca Mondiale per il 33% e soprattutto noi, cioè l'Unione Europea, per il 44%. Spesso i tassi di interesse sono alti, spesso si situano al di sopra dei tassi di crescita del prodotto interno lordo, soprattutto in prospettiva, e questo farà sì che il debito cresca più del reddito, rendendo, diciamo, la classica situazione di debito pubblico insostenibile. Nel momento in cui si prende atto che l'Ucraina di fatto è in bancarotta, BlackRock e gli altri grossi investitori privati si tirano fuori. Non basterà un pranzo di gala per trattenere questi investitori. Questi vogliono soltanto una cosa: il paese deve totalmente liberalizzare per svendere totalmente ai creditori esteri. E c'è motivo di ritenere che il governo italiano farà di tutto per portare avanti questo tipo, diciamo, di soluzione, ed è chiaramente una soluzione che, diciamo, si usa a definire neoliberista. Io la definirei anche un saccheggio, ecco.
Vediamo adesso l'altro fronte di guerra, quello medio orientale. Proseguono i negoziati per cercare di arrivare a un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, sia a Doha sia a Washington, dove Benjamin Netanyahu ha incontrato le famiglie di alcuni ostaggi, assicurandole che una volta che la tregua di 60 giorni in discussione sarà entrata in vigore, Israele avvierà immediatamente negoziati sui termini di un cessate il fuoco permanente. Lo stesso Netanyahu però questa sera ha ribadito una volta in più di essere pronto a usare la forza anche dopo i 2 eventuali mesi di tregua, pur di arrivare a tutti gli obiettivi che si è prefissato, che, lo ricordiamo, innanzitutto partono dall'eliminazione totale di Hamas. Intanto, nella striscia di Gaza, i raid israeliani di oggi hanno fatto almeno 55 vittime e il Ministero della Salute ha detto che da quando la Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato le operazioni sono 782 le persone morte negli attacchi vicini ai centri di distribuzione degli aiuti. Proprio in merito agli aiuti a Gaza, oggi l'Unione Europea ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo con Israele. Abbiamo chiesto un commento su questo accordo a Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
Emerge il fatto che alcune concessioni sembrano essere state offerte da parte di Israele, dell'ingresso da vari valichi ed anche dalla via Giordana, e quindi con un progressivo anche ingresso di altre tipologie di beni e servizi che possono entrare dentro la striscia, però non c'è un sistema, appunto, di scadenze chiaro. Insomma, sembra più che questa dichiarazione serva un po' più per sciogliere il ghiaccio, forse per rilassare un po' le relazioni dopo tutta una serie di paesi si siano schierati per la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele. Però ecco, personalmente prendo la giornata di oggi con molta prudenza, con le pinze, aspettiamo l'evolversi della situazione e soprattutto capire se sul campo ci saranno degli impatti in poche ore o in pochi giorni. Ecco, non lo so, sinceramente non sono molto ottimista, ma spero di essere smentito.
Le peggiori operazioni militari e di intelligence fatte dal governo israeliano a Gaza contro i palestinesi sono state finanziate con i soldi e i mezzi di alcune delle maggiori imprese statunitensi. Questo, in sintesi, è il contenuto dell'ultimo rapporto della relatrice dell'ONU per il Medio Oriente, Francesca Albanese. Il rapporto è stato presentato una settimana fa, ma solo nelle ultime ore ha scatenato la reazione minacciosa dell'amministrazione Trump. Il capo del Dipartimento di Stato, Marco Rubio, ha annunciato delle sanzioni, non meglio precisate, contro la relatrice delle Nazioni Unite, accusata ancora una volta a sproposito di antisemitismo. L'ONU, attraverso il capo del Consiglio dei diritti umani, ha deplorato le sanzioni decise da Washington contro Francesca Albanese e lei assicura: continuerò a fare ciò che devo fare. Il rapporto, intitolato Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio, cita in dettaglio diverse aziende private degli Stati Uniti che si sono messe a disposizione del governo israeliano nelle azioni militari contro i palestinesi. Il servizio di Lele Liguori.
È un documento di 39 pagine nel quale ci sono affermazioni come la seguente. Microsoft, Google, Amazon, Palantir fornirebbero infrastrutture tecnologiche cruciali per effettuare operazioni militari israeliane nei territori palestinesi occupati. Le fonti delle informazioni del rapporto albanese sono documenti aperti e fonti pubbliche. Nel documento si cita ad esempio IBM, che fornisce servizi per la raccolta, archiviazione e uso governativo dei dati biometrici sui palestinesi. Ma il coinvolgimento delle aziende americane è ancora più vasto, come ha ricordato la stessa relatrice Francesca Albanese durante la presentazione del rapporto.
Dai produttori di armi ai giganti tecnologici, dalle banche alle compagnie energetiche, dalle piattaforme online ai supermercati e alle università, le aziende hanno fornito strumenti, finanziamenti, infrastrutture e legittimità a questa macchina. Armi e sistemi di dati brutalizzano e sorvegliano i palestinesi.
Weapons and data system brutalized and surveil Palestinians.
A Strasburgo oggi bocciata la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen per il caso Pfizergate. Il voto dunque si è concluso senza sorprese e la presidente della Commissione europea è rimasta al suo posto con 10 voti in meno di quelli che le avevano garantito le elezioni dello scorso novembre. Tra gli europarlamentari italiani, quelli di Forza Italia e del Partito Democratico hanno bocciato la mozione di censura. Lega e Movimento 5 Stelle hanno invece votato a favore, mentre Alleanza Verdi e Sinistra, oltre a Fratelli d'Italia, si sono astenuti. Una decisione questa che mostra le incrinature nell'alleanza tra la von der Leyen e Giorgia Meloni, che oggi erano insieme a Roma e che isola anche il commissario italiano Fitto. Il servizio della corrispondente da Roma, Anna Bredice.
Una foto opportunity cercata, voluta per suggellare un'alleanza che ha i piedi d'argilla. A Roma Meloni e von der Leyen si abbracciano di primo mattino per sostenere Zelensky, ma il presidente della Commissione europea è più debole di un anno fa. 10 voti in meno per von der Leyen di quelli ottenuti per la sua rielezione e una varietà di astensioni e non partecipazione al voto con cui si cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto. Tante insoddisfazioni, dubbi che per ora rimangono dove sono. Infatti la prima mozione di sfiducia contro la Presidente della Commissione europea è stata bocciata. Il gruppo ECR si spacca, ma si spacca anche la maggioranza del governo Meloni con 3 scelte diverse. La fotografia di 2 linee molto lontane, quasi opposte, quella della Lega e di Forza Italia e in mezzo Fratelli d'Italia, che ha scelto di non partecipare al voto per non unirsi alle altre componenti di ECR che hanno votato la sfiducia a von der Leyen e per non sfiduciare di fatto anche l'unico commissario italiano, Fitto, che in ogni caso esce anche lui indebolito da questa varietà di posizioni. Se in qualche modo la Lega e Forza Italia sono state coerenti, il partito di Tajani sta nello stesso gruppo politico di von der Leyen e Salvini è da sempre su posizioni euroscettiche, è Giorgia Meloni che ha dovuto trovare un compromesso. Spera che von der Leyen continui a spostarsi più a destra su tanti dossier, a cominciare da quello ambientale. Aspetta di capire se è possibile una posizione sui dazi unitaria, ma per i socialisti che appoggiano la Commissione le ragioni sono opposte. Il PD ha votato contro la mozione perché non poteva unire i suoi voti ad un documento dell'estrema destra. Alcuni si sono astenuti. Il partito ha ottenuto il via libera ai fondi di coesione, ma Elly Schlein critica da settimane uno spostamento a destra di von der Leyen. Linea allo studio.
Con 141 voti favorevoli e 59 contrari, questa sera la Camera ha approvato il DL Infrastrutture. Il testo dunque passa al Senato. Sul provvedimento il Governo aveva posto la fiducia, che era stata votata nel primo pomeriggio. 191 i sì, 102 invece i no. Negli aeroporti italiani non sarà più obbligatorio mostrare un documento di riconoscimento insieme alla carta di imbarco al gate per tutti i voli nazionali ed europei. La novità, conferma l'ENAC, è già operativa. I documenti, precisa il presidente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, Pierluigi De Palma, dovranno però essere sempre portati e disponibili per una qualsiasi verifica e restano dunque tutti i controlli di sicurezza. Cereali e Nutella, Ferrero ha raggiunto un accordo per acquistare la statunitense Kellogg per oltre 3 miliardi. L'accordo è definitivo, è stato approvato dal CDA di Kellogg e in una nota Ferrero ha sottolineato che in questo modo intende rafforzare la sua presenza sul mercato nordamericano. Prima di salutarvi, lo sport con gli appuntamenti di domani. A Wimbledon sarà il giorno delle semifinali del singolare maschile. In campo alle 14.30 Carlos Alcaraz, che affronterà lo statunitense Taylor Fritz, mentre dall'altra parte del tabellone alle 16 toccherà a Jannik Sinner, che se la vedrà contro Novak Djokovic. A Singapore via i mondiali di nuoto, a ospitare la 21esima edizione sarà Singapore. Le gare andranno avanti fino al prossimo 3 agosto. Infine il calcio con gli europei femminili in corso in Svizzera. Domani alle 21 le azzurre giocheranno contro la Spagna, prima del girone B. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazia.